Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, grazie e benvenuti ancora all'ascolto di questo programma. Io sono Luca Collodi, vi saluto, con me Gustavo Messina e Gianmarco Murroni per la parte tecnica. Saluto gli ospiti di oggi, che è il giovedì. Giovedì noi dedichiamo questo spazio all'ambiente, ai temi ambientali. Saluto per questo Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erdei Italia. Grazie,
buon pomeriggio a tutti.
Allora, Tiziana, prima di entrare nel merito della trasmissione, ricordiamo cos'è Erdei Italia.
Erdei Italia è una piattaforma che parla di sostenibilità 360 giorni l'anno, è educazione alla sostenibilità e ai temi ambientali, e quindi lavoriamo molto con le scuole, perché entriamo in tutte le scuole d'Italia con i nostri progetti, e espressione anche di questo il Villaggio per la Terra, che ogni anno facciamo a Villa Borghese, nella cornice di Villa Borghese, quindi a Roma tra Pincio e Villa Borghese, e partecipano centinaia e centinaia di scuole, dove noi insieme a tante altre associazioni che si occupano di temi ambientali cerchiamo di educare alla sostenibilità, di sensibilizzare alla sostenibilità e anche all'azione ormai, perché abbiamo sensibilizzato per molti anni e adesso invece abbiamo detto tante volte dobbiamo passare ai fatti, e noi stiamo cercando di fare questo.
335 12 43 722 per interagire con questo programma. I temi sono quelli dell'ambiente, e c'è Franco che ci sta mandando un messaggio da Parma e ci dice: oggi il problema ambientale è anche il problema dei rifiuti. Tra l'altro non vogliamo scoprire il tema di oggi, ma è proprio questo,
sì,
sì. Dei rifiuti. Il tema dei rifiuti che, ci dice Franco, sta diventando enorme, non aumentano anziché diminuire, nonostante l'impegno che praticamente le amministrazioni comunali, qualche cittadino, non tutti dobbiamo dire, alcuni cittadini ci mettono. È vero che i rifiuti aumentano?
È vero.
Nonostante
la cosa
l'impegno
più...
e la sensibilizzazione?
Guarda, una delle cose più snervanti lavorando nella promozione appunto della tutela dell'ambiente è che in realtà tutti gli indicatori aumentano, la CO2 aumenta, il riscaldamento globale aumenta, aumentano anche i rifiuti. Infatti uno dei temi principali dei rifiuti, noi parliamo sempre di cosa fare quando abbiamo i rifiuti in mano, come riciclarli, come differenziarli, ma il problema vero è non produrli. Quindi oggi parleremo anche di questo, cioè andare alla fonte e cercare di non produrre quelli che poi diventeranno rifiuti. L'abbiamo fatto per secoli, abbiamo saputo amministrare bene i nostri scarti e adesso l'abbiamo dimenticato.
Allora, io direi alla regia di far partire la nostra sigla che ci aiuta a entrare nel tema di oggi. Ritmo della Terra, Tony Esposito è l'autore, e oggi parliamo appunto di rifiuti, perché secondo alcune statistiche ogni cittadino dell'Europa produce mezzo chilo di rifiuti al giorno solo con gli imballaggi, e qui entriamo in una particolarità del rifiuto, cioè le confezioni dei prodotti che acquistiamo nei negozi oppure quelle che ci arrivano a casa con i pacchi, quando noi ordiniamo, sì, in queste grandi multinazionali che ci portano a casa,
esatto,
libri e quant'altro. Il problema è a questo punto come si risolve, Tiziana?
No, la cosa paradossale, Luca, è che per produrre questi imballaggi sprechiamo moltissime materie che sono vergini e che potrebbero diventare libri o cose che possiamo utilizzare, riviste eccetera, e invece diventano imballaggi che poi durano veramente qualche secondo, nel senso che una volta che poi abbiamo preso il prodotto da imballato,
lo scartiamo
e lo gettiamo, e pensate, ognuno di noi ne butta 180 kg all'anno. Se invece questi prodotti fossero venduti sfusi, io so, le creme, i detersivi, i saponi, ma anche i cibi e bevande, potremmo ridurre questi rifiuti dell'80%.
Ho capito, però a questo punto le grandi multinazionali che spediscono a casa di tutto sarebbero fallite, o sbaglio?
Guarda,
Giuliano,
cambierebbero, diciamo che cambierebbero bersaglio, però questa cosa che hai tirato fuori tu pare nulla, ma pensiamoci un attimo, fino a 10 anni fa noi per comprare un libro andavamo in libreria, compravamo il libro e avevamo il libro in mano, tutt'al più la carta regalo, se volevamo regalarlo.
Ora ce lo facciamo mandare a casa.
Adesso ci arriva il libro come arriva alla libreria, cioè certo, in una scatola, con un imballaggio, con la carta o con la plastica dentro. Quindi noi ci siamo assunti in casa, noi, tutti noi, l'onere di smaltire gli imballaggi. E come facciamo? Li buttiamo nell'indifferenziata, quando va bene, nella carta o nel cartone. La metà della carta utilizzata nell'Unione Europea, la metà della carta, è per gli imballaggi, non per i libri, le riviste, i giornali, come era ai tempi di quando io ero un po' più giovane, ecco.
E poi molto spesso cose piccole arrivano in cose grandissime. Non so se ci hai fatto caso, Luca, magari un piccolo libro arriva in tantissima carta o carta bolle, la scatola grande, insomma.
Noi stiamo parlando di libri che sono una cosa seria, forse dovremmo tornare, mi permetto di dire, a comprarli in libreria.
Assolutamente,
tante librerie chiudono anche per la concorrenza sleale delle multinazionali.
Sì, sì,
ma andiamo avanti, perché comunque non c'è soltanto il libro, ci sono anche i prodotti, le arance, i mandarini,
esatto,
la frutta,
esatto, per esempio,
le vaschette famose.
Purtroppo molto spesso, per una questione di tempo, allora prendere le banane, parlo delle banane per esempio, prendendo le banane che sono comunque un frutto che può essere acquistato senza imballaggio, no? Perché è comunque un frutto chiuso, solo che prendi la bustina, apri la bustina, prendi le banane, metti nella bustina, poi le pesi, questo richiede del tempo. Molto spesso tutti noi siamo sempre di corsa e quindi che facciamo? Prendiamo l'imballaggio che è plastica e polistirolo e quant'altro con le banane dentro.
Stiamo parlando
già pesate,
dei supermercati.
Stiamo parlando delle grandi distribuzioni, ovviamente. E quindi questo sì, diminuisce il tempo, ma aumenta il consumo, appunto, di scarto, di cose che vengono scartate. Marivivo, appunto, e Zero Waste Italy stanno promuovendo proprio in queste settimane la campagna nazionale hashtag Basta Vaschette, che chiede proprio al Parlamento una legge al riguardo. Il nostro paese, solo per appunto i prodotti ortofrutticoli, ogni anno si sprecano oltre 1 miliardo di vaschette che vengono, appunto, come abbiamo detto prima, utilizzate una volta solo e poi gettate. Quindi questa è una cosa. L'altro scopo della campagna è proprio sensibilizzare l'opinione pubblica, i consumatori tutti, a cercare di adattare questo, cioè di attuare questo cambiamento, quello proprio di sprecare meno cose. La campagna è una campagna molto bella, perché c'è raffigurato il giovane con la canestra di frutta, che è un quadro del Caravaggio, che però in questo caso, con col senso e la collaborazione della Galleria Borghese, diciamo, tiene in mano la cesta, che è tutta piena di pellicola, diciamo, ed è stata ridisegnata, e quindi proprio, diciamo, per sensibilizzare. Lo slogan dice meglio senza plastica, e si riferisce quindi sia al quadro, che certamente è più bello senza plastica, ma anche alla modalità di vendita dei prodotti.
Giuliano, che cosa si sta facendo a livello europeo?
Allora, a livello europeo, innanzitutto, come dicevo prima, c'è un'allerta, nel senso, questi indicatori sono tutti in aumento. L'Unione Europea ha previsto che nel 2030 gli imballaggi aumenteranno, cioè noi stiamo parlando di questa cosa oggi, nel 2023. L'Unione Europea già sa che il 19% in più di imballaggi sarà utilizzato nel 2030. Perché il commercio va avanti, perché la grande distribuzione usa questo tipo di plastica. Di questo 19%, il 46% è solo la plastica, cioè la plastica aumenterà del 46%, quindi già lo sappiamo. Ovviamente si può fare qualcosa. C'è una direttiva europea che deve essere recepita, come tutte le direttive, dalle leggi nazionali, ed è qui la campagna di Mare Vivo e Zero Waste, che, per esempio, ti ricorderai che nel 2019 ci fu la notizia: vietate le plastiche monouso per i piatti, i bicchieri, eccetera. Quelle sono le plastiche non riciclabili, la faccio semplice. Sono plastiche usa e getta non riciclabili. Sono ancora consentite quelle, per esempio, compostabili, quelle riciclabili. E diciamo che questo già è stato un passo avanti. Però di fatto cosa osserviamo? Che ancora, come ci dirà l'ospite che stai per presentare, il mare è pieno di plastica, i fiumi sono pieni di plastica e gran parte dei rifiuti sono proprio questi imballaggi che noi prendiamo, come ha detto Tiziana, alta allo scaffale, portiamo a casa e dopo 20 minuti esattamente li buttiamo nell'indifferenziata.
Ascoltiamo l'intervista tua, di Giuliano Giulianini, a Raffaella Giugni, che è la responsabile delle relazioni istituzionali proprio di Mare Vivo, che ha lanciato questa campagna.
Quali sono i presupposti di questa campagna Basta Vaschette?
Oggi sono 1,2 miliardi le vaschette che vengono utilizzate per confezionare frutta e verdura, quindi parliamo solo di frutta e verdura, che peraltro sono dei prodotti che già hanno il loro involucro naturale, non avrebbero bisogno di un'altra confezione. Questo numero peraltro si stima che sia in crescita, perché le persone un po' per comodità, perché è già confezionato, un po' perché si crede che sia più sicuro per la salute, cosa che peraltro non è vera, perché come sappiamo tutti i prodotti in plastica che utilizziamo per confezionare possono rilasciare sostanze nocive che contaminano gli alimenti, quindi tutto sommato quando è possibile evitare bisognerebbe evitare. Quindi il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare sul tema e quindi invitare un po' a cambiare i nostri comportamenti, dall'altro anche ottenere una legge come esiste in altri paesi europei, esiste in Francia, esiste in Spagna, che appunto regolamenta l'utilizzo di questi imballaggi, perché sono imballaggi in molti casi superflui.
Ecco, stiamo parlando per esempio, non so, dei pomodori nelle vaschette di plastica,
delle banane nelle vaschette. Poi molte di queste vaschette non sono riciclabili, quindi finiscono appunto nell'indifferenziata e vengono gettati via. Parliamo di quantità di plastica molto importanti. Si stima che se noi utilizzassimo prodotti sfusi si ridurrebbe per questa categoria merceologica l'uso della plastica dell'80%.
Però per esempio per la grande distribuzione potrebbe venire il dubbio, ma è possibile poi mettere grandi quantità di frutta in imballaggi naturali, diciamo, anche lì c'è possibilità di intervenire?
Assolutamente, perché l'abbiamo fatto finora, in realtà anche la grande distribuzione aveva, no, il punto per l'ortofrutta dove si usavano, ma si usano ancora i sacchetti per esempio di plastica biodegradabile o di carta, e poi ognuno potrebbe anche portare il suo proprio contenitore, no, in una fase successiva, quindi è necessario cambiare proprio il nostro modo di fare le spese. Queste confezioni, questi imballaggi, come tanta altra plastica monouso, perché di plastica monouso parliamo, purtroppo finisce troppo spesso nell'ambiente e nel mare, che poi come sappiamo per il mare è un danno enorme, perché si sminuzza, diventa microplastica, entra nella catena alimentare, che poi passa all'uomo. Cioè, se noi pensiamo che la microplastica è stata trovata nel sangue e nella placenta umana, ma cos'altro dobbiamo aspettare per cambiare i nostri comportamenti?
E questa era Raffaella Giugni al microfono di Giuliano Giulianini. La Giugni è di Mare Vivo, responsabile delle relazioni istituzionali. Prima vi ho ricordato, amici ascoltatori, il 335 12 43 722 che è il nostro numero di telefono. È arrivato un audio messaggio e allora con Gianmarco Murroni e Gustavo Messina andiamo ad ascoltare quello che ci vi hanno detto.
Mario, tassista, e grazie per il bellissimo programma, insomma, ecco. L'ambiente, l'ecologia e gli imballaggi sono stati il mio pane quotidiano, perché io vengo dal mondo dei trasporti, sono 40 anni, sono 27 e faccio il tassista, ma prima ho fatto, diciamo così, l'autotrasportatore, il padroncino, come preferire, insomma. Il problema che adesso ha detto l'ultimo interlocutore, che dice che per secoli abbiamo saputo riciclare i nostri rifiuti, perché per secoli, fino, diciamo così, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia era un paese a vocazione contadino, per cui ogni prodotto agricolo può tranquillamente ritornare alla terra. Poi siamo diventati un paese, diciamo, a vocazione industriale, abbiamo cambiato il nostro assetto come paese industriale, e chiaramente questo ha diciamo così, prodotto tutto il rifiuto che era dettato dall'imballaggio e dal trasporto e dalla costruzione dei beni. Per cui adesso siamo diventati la società del consumo, per cui chiaramente tutto ciò che c'è va ricoperto, rimballato, perché sopra ci deve essere l'etichetta, il marchio e via. Detto questo, ascolto con piacere eventuali soluzioni.
Grazie a Mario, buon viaggio con il taxi. Immaginiamo che Mario ci chiami da Roma con il suo taxi, buon lavoro. E allora chi risponde a Mario? Giuliano.
Intanto ringrazio Mario, insomma, e sono d'accordissimo con quello che ha detto: sicuramente dobbiamo trovare delle soluzioni e non sarà facile trovarle. Sto pensando, mi veniva in mente quando parlava Mario, al fatto che adesso ci sono i mango per via aerea, quindi pensiamo che quando mangiamo, ecco, magari le scelte del consumatore sono importanti, perché io per esempio il mango per via aerea non lo prendo proprio per una questione di, cioè, non lo so, perché mi sembra assurdo che venga trasportato con un aereo e quindi consumi del carburante e comunque CO2 nell'aria e quant'altro per mangiarmi un mango che viene dall'altra parte del mondo. Ecco, le filiere, diciamo quelle a chilometro zero, e quindi l'idea di tornare al contadino o comunque alle cose che ci sono più vicine per poterle mangiare, quindi la scelta, ecco, del consumatore quando andiamo a un supermercato, quando andiamo a comprare le cose al mercato, può essere già un aiuto che tutti noi nel nostro piccolo possiamo dare. E detto ciò, grazie mille a te.
Grazie Mario, direi, citando un grande film. Allora, il problema degli imballaggi, come ha detto Mario, è figlio della globalizzazione, dell'industrializzazione, del fatto che compriamo tanta roba, tante merci che non sempre ci servono. Tu mi hai chiesto prima di che cosa fa l'Europa. Un'altra delle cose, c'è una strategia per il, essenzialmente il riciclo e il riuso degli imballaggi, ne stanno parlando. La Commissione Europea ha fatto una proposta che sta adesso al vaglio ancora del pubblico. Potete andare sul sito della Commissione Europea e lasciare i vostri desiderata, i vostri commenti. L'obiettivo è nel 2030 arrivare al 100% di riciclabilità di tutti gli imballaggi. Quindi gli imballaggi, se sono fatti di legno, di metallo, di carta o comunque anche di plastiche riciclabili al 100%, non sono più un rifiuto, sono una risorsa. Non dovremo più andare a prendere materie prime vergini, come ha detto prima Tiziana, da altre parti per produrli. Li produrremo da quelli che abbiamo già prodotto. Questa è una delle soluzioni.
Tiziana, prima dicevamo che gran parte della plastica non riciclata finisce in mare.
Sì, esatto, e purtroppo la situazione non è affatto buona, perché secondo l'ultimo rapporto, che è Mare Monstrum, di Legambiente, un quarto dei reati commessi in mare... un quarto dei reati commessi proprio in mare riguarda fenomeni di inquinamento e di gestione dei rifiuti. La pesca di frodo, poi c'è l'abusivismo, la metà delle attività illegali che coinvolgono gli ecosistemi marini sono edificazioni e cementificazioni abusive delle coste e occupazione illegale anche delle spiagge. Nel 2022 è stata approvata in Italia la cosiddetta legge Salva Mare, fortemente voluta anche da Mare Vivo, che tra l'altro autorizza i pescatori a riportare a terra la plastica, perché pensa, prima, paradossalmente, i pescatori, per non incorrere in multe, gettavano in mare la plastica, perché sennò se la riportavano a terra gli facevano la multa. E alla nostra ospite di oggi abbiamo proprio chiesto qual è la situazione del Mediterraneo e come potrà cambiare con provvedimenti come questa legge.
Qual è la situazione del Mediterraneo oggi dal punto di vista dell'inquinamento e della tutela dell'ecosistema, degli animali e delle piante marine?
Purtroppo il Mediterraneo, come sappiamo tutti, è un mare chiuso. Essendo un mare chiuso, con un ricambio di acque molto lento, ovviamente c'è una concentrazione di plastica, microfibre che è molto molto alta. E come arriva tutta questa plastica nel mare? Arriva fondamentalmente dai fiumi, l'80% dai fiumi. Quindi noi dobbiamo cercare di cominciare da qualche parte, e sicuramente la riduzione dei rifiuti è un punto su cui si può sicuramente lavorare.
Questa è la riduzione dei rifiuti a monte, quindi non produrli, però è stata lavorata anche una legge salvamare lungamente attesa che cercava di porre rimedio a valle, quindi la raccolta di rifiuti in mare. Cosa è cambiato fino adesso?
Allora, la legge salvamare finalmente nel 22 è passata, però purtroppo non ci sono i decreti attuativi, quindi in sostanza la legge non è operativa. Per fortuna negli anni c'è stato tanto lavoro di sensibilizzazione sul territorio, per cui tanti pescatori riportano già la plastica a terra, però è chiaro che per avere un impatto reale va fatto su tutto il territorio nazionale, perché ogni giorno finiscono nel mare l'equivalente di 500 container di plastica, quindi ogni giorno che passa, quindi far passare 6 mesi, far passare un anno per attuare una di queste leggi è un danno enorme.
Novità di queste ultime settimane è questa decisione presa dalla COP15 a Montreal. Il nostro obiettivo entro il 2030 è di proteggere il 30% del pianeta. Cosa significherà in concreto per il mare?
Allora, per il mare sarebbe un obiettivo straordinario, perché il mare ha una capacità rigenerativa potentissima, quindi l'abbiamo visto anche durante il Covid, quel poco che il mare è stato lasciato in pace si è riprodotto e ha proprio rivissuto. Noi in Italia abbiamo 32 aree marine protette, quindi siamo sulla buona strada.
Ma per avere un'idea, quanta percentuale è queste 32?
Purtroppo è solo il 13%.
Quindi siamo a un terzo,
sì,
dell'ipotesi.
Però se pensiamo che di questo 13%, quello integralmente protetto è lo 0,01, quindi parliamo veramente di numeri molto piccoli. Però,
perché per tutela integrale, sì, si intende anche proprio non poter entrare, per
no,
esempio con il naviglio.
Niente.
Esatto.
Però parliamo appunto di aree molto piccole, ma sono aree che permettono una riproduzione talmente importante che poi ovviamente ne beneficia tutta l'area intorno, quindi è molto importante farlo. Ci sono delle zone dove con vari livelli di tutele, no? Allora c'è una zona dove per esempio si può accedere ma non si può ancorare, quindi esistono dei campi boe e quindi non andiamo a impattare sulla sfondale, sulle praterie che noi abbiamo, di cui è molto ricco il Mediterraneo. Poi ci sono delle zone dove non si può accedere, delle zone dove non si può accedere non si può pescare. Purtroppo ancora oggi troviamo nelle zone A delle aree marine protette, quindi quelle dove non si potrebbe né accedere né pescare, troviamo reti abbandonate, troviamo reti spadare, quindi voglio dire, c'è tanto in questo, purtroppo ancora tanta illegalità.
Per questo progetto 30x30 si parla di tutela e valorizzazione, però alcune volte non possono andare in conflitto.
Sì, allora chiaramente questo conflitto esiste, perché tutelare vuol dire lasciar stare, lasciar vivere, no, nel loro ecosistema le specie animali, cioè lasciare la natura
a fare il suo corso.
Prendiamo ad esempio quello che è stato un caso eclatante di quest'estate, che sono stati i concerti sulle spiagge, il motocross sulle spiagge. Allora è chiaro che noi non è che non vogliamo che vengano fatte delle attività di turismo, però bisogna tener conto di dove e come queste cose vengono fatte. Allora, quando è possibile, bisogna cercare di tutelare e di evitare certi comportamenti.
Grazie Raffaella Giugni di Mare Vivo. Siamo in conclusione e ancora Giuliano Giulianini, la plastica in mare, ma c'è tanta plastica anche sulle spiagge.
Eh sì, allora basta che andate su un litorale qualunque, grazie al lavoro di Legambiente che lo fa ogni anno questo rapporto, noi sappiamo che ogni passo che facciamo sulla spiaggia, mediamente incontriamo 8 rifiuti. Cioè ogni passo sulle migliaia di chilometri di coste italiane. E che rifiuti sono? Tappi, coperchi di plastica, bottiglie di plastica, bottigliette, le retine delle patate, dei limoni, il polistirolo, tutto quello che abbiamo detto finora, imballaggi. Ecco, questa è l'importanza di andare magari in un supermercato e vedere e comprare solo la roba sfusa. Oggi ci sono le mele sfuse, compro le mele, domani ci saranno le banane, compro le banane.
Tiziana, siamo in conclusione.
Sì, io dico che se qualcuno vuole un po' approfondire, questa intervista è ancora molto più lunga di quella che abbiamo ascoltato. Raffaella Giugni è veramente interessante. Sul nostro sito erdei.it c'è la versione integrale. Quindi ringrazio Mario che ci ha fatto quella domanda e dato il suo parere, e ringrazio tutti gli ascoltatori.
Noi ringraziamo anche la parte tecnica con Gustavo Messina, con Gianmarco Murroni che ci ha aiutato nell'assistenza al programma. Da Luca Collodio è tutto, la linea va al giornale radio, restate con noi, grazie e buon ascolto.